the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quinta e ultima sessione della 182esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Mandiamo un saluto ai membri della Chiesa e agli amici che seguono questa riunione in ogni parte del mondo per radio, televisione, internet o via satellite. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, con Linda Margetts e Bonnie Goodliffe all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando On This Day of Joy and Gladness. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano W. Craig Zwick, dei 70. Poi il coro canterà Venite a Cristo.
Our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli.
We combine in our expression of
ci uniamo nelle nostre espressioni di amore e ci riuniamo con grande fede e amore per te e tuo figlio Gesù Cristo. Ti ringraziamo, Padre Santo, per le esperienze che abbiamo avuto oggi e la possibilità di essere istruiti da profeti, veggenti e rivelatori che si sono preparati per parlarci. Preghiamo che una porzione del tuo spirito si distilli su di noi e in tutte le case nel mondo e nelle case di riunione sparse per il mondo e qui nel centro per le conferenze, affinché lo Spirito Santo possa riempire e toccare la mente e il cuore di chi deve fare qualche cambiamento. Nell'avvicinarci alla Pasqua, siamo grati per l'espiazione di Cristo. Oggi, mentre la nostra testimonianza cresce e la fede si rafforza, preghiamo di poter andare via con uno spirito più grande e un desiderio più forte di fare ciò che è giusto. Ti ringraziamo per aver prolungato la vita del nostro presidente Monson, per la sua compassione, per la sua chiarezza, per la sua bontà. Siamo grati per il suo esempio puro, per il suo cuore puro. Preghiamo che il tuo spirito possa essere qui con noi ora, attraverso la musica e i messaggi, che possano cambiare la vita di noi. Preghiamo umilmente nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Abbiamo ora il piacere di ascoltare gli anziani Elton Perry e M. Russell Ballard del Quorum dei Dodici Apostoli. Saranno seguiti dall'anziano O. Vincent Halleck dei 70.
Ho un ottimo amico che a ogni conferenza generale mi manda una cravatta da indossare alla sessione in cui parlo. Ha un gusto eccellente, non credete? Il mio giovane amico ha serie difficoltà che lo limitano in alcuni aspetti, ma in altri è straordinario. Per esempio, la sua audacia come missionario uguaglia a quella dei figli di Mosia. Credo che il motivo sia nella semplicità del suo credo, che lo rende assolutamente inamovibile. Credo che nella testa di Scott sia impensabile che non siano tutti membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e che non tutti abbiano letto il Libro di Mormon o abbiano una testimonianza della sua veridicità. Permettetemi di raccontarvi un episodio della vita di Scott durante il suo primo volo da solo per fare visita ad un suo fratello. Un vicino che sedeva nei paraggi udì per caso la conversazione di Scott con la persona che gli sedeva accanto. Salve, mi chiamo Scott. Lei come si chiama? Il vicino di posto gli disse il suo nome. Che cosa fa? Sono un ingegnere. Bello. Dove vive? A Las Vegas. Abbiamo un tempio là. Sa dove si trova il tempio mormone? Sì. È un edificio molto bello. Lei è un mormone? No. Beh, dovrebbe esserlo. È una religione meravigliosa. Ha letto il Libro di Mormon? No. Beh, dovrebbe farlo, è un gran libro. Concordo totalmente con Scott. Il Libro di Mormon è un gran libro. Le parole del profeta Joseph Smith menzionate nell'introduzione del Libro di Mormon mi hanno sempre toccato. Ho detto ai fratelli che il Libro di Mormon è il più giusto di tutti i libri sulla terra e la chiave di volta della nostra religione, e che un uomo si avvicina di più a Dio obbedendo ai suoi precetti che a quelli di qualsiasi altro libro. Quest'anno, durante la scuola domenicale, stiamo studiando il Libro di Mormon. Mi auguro che durante la nostra preparazione e partecipazione possiamo essere motivati a seguire l'audace esempio di Scott nel condividere il nostro amore per queste speciali scritture con chi non appartiene alla nostra fede. Un tema del Libro di Mormon dominante viene illustrato nel versetto finale del primo capitolo di Primo Nefi. Nefi scrive: «Ma ecco, io, Nefi, vi mostrerò che la tenera misericordia del Signore è su tutti coloro che Egli ha scelto, a motivo della loro fede, per renderli potenti, fino anche al potere di liberazione». Desidero parlare di come il Libro di Mormon, che rappresenta una tenera misericordia del Signore serbata per questi ultimi giorni, ci liberi insegnandoci in modo puro e più giusto la dottrina di Cristo. Molte delle storie del Libro di Mormon sono storie di liberazione. La partenza di lei per recarsi nel deserto con la sua famiglia fu la liberazione dalla distruzione di Gerusalemme. La storia dei Gerediti è una storia di liberazione. Lo stesso vale per i Mulechiti. Alma il giovane fu liberato dal peccato. I giovani guerrieri di Elaman furono liberati in battaglia. Nefi e lei furono liberati dalla prigione. Il tema della liberazione è palese in tutto il Libro di Mormon. Ci sono due storie nel Libro di Mormon che si assomigliano e insegnano una lezione importante. La prima è nel Libro di Mosia, a partire dal capitolo 20. Qui incontriamo il re Limi che vive nella terra di Nefi. I Lamaniti avevano dichiarato guerra al popolo di Limi. L'esito della guerra fu che i Lamaniti avrebbero permesso al re Limi di governare sulla sua gente, ma essi sarebbero diventati loro schiavi. Fu una pace molto instabile. Quando il popolo di Limi ne ebbe abbastanza degli abusi dei Lamaniti, convinse il re ad affrontarli in battaglia. Furono sconfitti 3 volte. Furono gravati di pesanti fardelli. Alla fine si umiliarono e gridarono possentemente al Signore affinché li liberasse. Il versetto 15 del capitolo 21 ci riporta la risposta del Signore. Ed ora il Signore era lento a udire il loro grido a causa delle loro iniquità. Non di meno il Signore udì le loro grida e cominciò a intenerire il cuore dei Lamaniti, che cominciarono ad alleviare i loro fardelli. Tuttavia il Signore non ritenne opportuno liberarli dalla schiavitù. Subito dopo arrivarono da Zaraemla Amon e un piccolo gruppo di uomini, e con Gedeone, uno dei capi del popolo di Limi, organizzarono un piano che ebbe successo e scapparono dagli abusi dei Lamaniti. Il Signore fu lento a udire le loro grida. Perché? A causa delle loro iniquità. La seconda storia è in molti aspetti simile, ma anche diversa. Il resoconto viene riportato in Mosia 24. Alma e la sua gente si erano stabiliti nella terra di Elam, quando un esercito di Lamaniti giunse ai confini del territorio. Si incontrarono e trovarono una soluzione pacifica. Presto i capi dei Lamaniti iniziarono a imporre il loro volere sul popolo di Alma e li gravarono con pesanti fardelli. Nel versetto 13 leggiamo: «E avvenne che la voce del Signore venne, ed essi venne ad essi nelle loro afflizioni, dicendo: alzate il capo e siate di buon animo, poiché io conosco l'alleanza che avete fatto con me, e io farò alleanza con il mio popolo, e lo libererò dalla schiavitù. Il popolo di Alma fu liberato dalle mani dei Lamaniti e ritornò con sicurezza per unirsi alla gente di Zaraemla. Quale fu la differenza tra il popolo di Alma e quello di Re Limi? Ovviamente ce ne furono diverse. Il popolo di Alma era pacifico e più retto. Era già stato battezzato e aveva stipulato un'alleanza con il Signore. Si era umiliato davanti al Signore, persino prima che iniziassero le sue tribolazioni. Tutte queste differenze fecero in modo che fosse appropriato e giusto che il Signore li liberasse velocemente e miracolosamente dalle mani di coloro che li tenevano in schiavitù. Questi passi scritturali insegnano il potere di liberazione del Signore. Le profezie che hanno predetto la vita e la missione di Gesù Cristo ci promettono la liberazione che Egli offrirà. La sua espiazione e risurrezione concederanno a tutti noi una via di scampo dalla morte fisica e, se ci pentiamo, una via di scampo dalla morte spirituale, accompagnata dalle benedizioni della vita eterna. Le promesse dell'espiazione e della risurrezione, le promesse della liberazione dalla morte fisica e spirituale, furono proclamate da Dio a Mosè quando egli disse: poiché ecco, questa è la mia opera e la mia gloria, fare avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. A contrastare le credenze splendidamente delineate per noi nelle Scritture, troviamo le forze avverse del secolarismo impegnate a mettere in discussione le consolidate dottrine contenute negli scritti sacri. Scritti che ci hanno guidato per molti secoli nel definire i valori e i principi eterni della nostra condotta di vita. Esse sostengono che gli insegnamenti della Bibbia sono falsi e gli insegnamenti del Maestro obsoleti. Le loro voci proclamano che ogni uomo deve avere la libertà di stabilire le proprie norme. Tentano di alterare i diritti dei credenti, in contrasto con quanto viene insegnato nelle Scritture e nelle parole dei profeti. Quale benedizione è avere il resoconto della missione del nostro Signore e Salvatore attestata nel Libro di Mormon, per aggiungere una seconda testimonianza alla dottrina proclamata dalla Bibbia. Perché è importante per il mondo avere sia la Bibbia sia il Libro di Mormon? Credo che il motivo si possa trovare la risposta nel capitolo 13 di Primo Nefi. Nefi scrive: «E l'angelo mi parlò di nuovo dicendo, questi ultimi annali che hai visto fra i gentili confermeranno la verità dei primi, che sono dei 12 apostoli dell'agnello, e faranno conoscere le cose chiare e preziose che ne sono state tolte, e faranno conoscere a tutte le tribù, lingue e popoli che l'agnello di Dio è il figlio del Padre Eterno e il Salvatore del mondo, e che tutti gli uomini debbono venire a Lui, altrimenti non possono essere salvati. Né la Bibbia né il Libro di Mormon sono di per sé sufficienti. Entrambi sono a noi necessari per insegnare e imparare la dottrina piena e completa di Cristo. Il bisogno di uno non sminuisce l'altro. Sia la Bibbia, sia il Libro di Mormon sono fondamentali per la nostra salvezza e la nostra esaltazione. Come insegnò efficacemente il presidente Ezra Taft Benson, quando vengono usati insieme, la Bibbia e il Libro di Mormon confondono le false dottrine. Desidero chiudere evidenziando due storie, una dall'Antico Testamento e l'altra dal Libro di Mormon, per mostrare come i due libri operano armoniosamente insieme. La storia di Abramo inizia con la sua liberazione dai Caldei, devoti all'idolatria. Con sua moglie Sara fu in seguito liberato dalle afflizioni e gli fu promesso che tramite la loro posterità tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette. L'Antico Testamento include la storia di Abramo che porta Lot, suo nipote, con sé fuori dall'Egitto. Potendo scegliere per primo la terra dove andare, Lot optò per la pianura del Giordano e piantò la sua tenda rivolta verso Sodoma, città di grande malvagità. La maggior parte dei problemi che Lot affrontò in seguito nella sua vita, e ce ne furono parecchi, si possono far risalire alla sua decisione di disporre la porta della sua tenda in modo da guardare Sodoma. Abramo, il padre dei fedeli, affrontò la vita diversamente. Senza dubbio ci furono molte difficoltà, ma fu una vita benedetta. Non sappiamo da che parte fosse rivolta la tenda di Abramo, ma c'è un indizio importante nell'ultimo verso del capitolo 13 della Genesi. Dice: «Allora Abramo levò le sue tende e venne ad abitare alle querce di Mamre, che sono a Hebron, e quivi edificò un altare all'Eterno. Pur non essendo certo, personalmente credo che la porta della tenda di Abramo fosse rivolta verso l'altare che costruì al Signore. Come giungo a questa conclusione? Perché conosco la storia del Libro di Mormon sulle istruzioni di Re Beniamino al suo popolo quando si riunì per ascoltare il suo ultimo discorso. Re Beniamino li istruì di disporre le porte delle loro tende rivolte verso il Tempio». Possiamo essere liberati dal male e dalla malvagità facendo appello agli insegnamenti delle Sacre Scritture. Il Salvatore è il grande liberatore, poiché Egli ci libera dalla morte e dal peccato. Dichiaro che Gesù è il Cristo e che leggendo il Libro di Mormon possiamo avvicinarci a Lui. Il Libro di Mormon è un altro testamento di Gesù Cristo. I primi testamenti di Gesù Cristo sono l'Antico e il Nuovo Testamento, o la Bibbia. Di nuovo, ricordiamoci la descrizione del Libro di Mormon del mio amico Scott. È un gran libro. Vi rendo testimonianza che molta della grandezza del Libro di Mormon deriva dal suo essere in armonia con la Sacra Bibbia. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Brothers and sisters, according to the scriptures,
secondo le scritture, la Liaona era una sfera rotonda di accurata fattura, con due lancette, una delle quali indicava la direzione che la famiglia di padre Lehi doveva prendere nel deserto. Penso di sapere perché lei rimase stupefatto quando la vide per la prima volta. Ricordo la mia reazione la prima volta che ho visto come funzionava un GPS. Per me era un aggeggio moderno di accurata fattura. In qualche modo che io non riesco a immaginare, questo piccolo oggetto dentro il mio telefono riesce a sapere esattamente dove mi trovo e a dirmi come arrivare esattamente dove voglio. Per me e mia moglie Barbara, il GPS è una benedizione. Per Barbara vuol dire che non deve dirmi di fermarmi per chiedere indicazioni. E per me, che ho ragione quando dico, non ho bisogno di chiedere a nessuno. So perfettamente dove sto andando. Beh, fratelli e sorelle, abbiamo a disposizione uno strumento più meraviglioso del miglior GPS. Tutti si perdono, prima o poi, in qualche modo. Grazie ai suggerimenti dello Spirito Santo, possiamo tornare indietro con sicurezza sulla strada giusta. Ed è il sacrificio espiatorio del Salvatore che può farci tornare a casa. Può accadere di perdersi a intere nazioni quando ai singoli individui. Oggi viviamo in un'epoca in cui gran parte del mondo ha smarrito la strada, soprattutto riguardo ai valori e alle priorità della famiglia. 100 anni fa, il presidente Joseph F. Smith ha collegato la felicità direttamente con la famiglia e ci ha ammoniti di concentrare su di essa i nostri sforzi. Egli disse: non può esistere alcuna sincera felicità al di fuori della famiglia. Non c'è felicità senza servizio e non c'è servizio più grande di quello che trasforma la famiglia in una istituzione divina e che promuove e protegge la vita familiare. È nella casa che si impone una riforma. La nostra casa e la nostra famiglia hanno bisogno di una riforma in questo mondo così materialista. Un esempio lampante è il crescente disinteresse per il matrimonio qui negli Stati Uniti. All'inizio di quest'anno, il New York Times riportò il numero di bambini nati da donne non sposate ha superato la soglia. Oltre la metà delle nascite avute dalle donne americane sotto i 30 anni avvengono fuori dal matrimonio. Sappiamo anche che delle coppie americane che si sposano negli Stati Uniti, circa la metà divorzia. Anche coloro che rimangono sposati spesso si perdono, lasciando che altre cose interferiscano con le relazioni familiari. Altrettanto preoccupante è il crescente divario tra ricchi e poveri e tra coloro che cercano di mantenere i valori e gli impegni familiari e coloro che ci hanno rinunciato. Secondo le statistiche, chi ha un'istruzione inferiore e quindi minori entrate ha meno probabilità di sposarsi e andare in chiesa e maggiori probabilità di essere coinvolto nel crimine e avere figli fuori del matrimonio. E queste statistiche sono altrettanto preoccupanti in gran parte del mondo. Al contrario di quanto molti pensano, La prosperità e l'istruzione sembrano essere collegati a maggiori probabilità di avere una famiglia e dei valori tradizionali. La vera questione, naturalmente, è quali sono le cause e quali gli effetti. Alcuni settori della società hanno valori e famiglie più forti perché sono più istruiti e ricchi, o sono più istruiti e ricchi perché i loro valori e le loro famiglie sono più forti. In questa Chiesa mondiale sappiamo che è vero il secondo caso. Quando si prende l'impegno familiare e religioso dei principi del Vangelo, si inizia ad andare meglio spiritualmente e spesso anche temporalmente. E naturalmente la società in generale è rafforzata quando le famiglie sono più forti. L'impegno verso la famiglia e i valori sono le cause principali. Quasi tutto il resto è l'effetto. Quando le coppie si sposano e prendono un impegno reciproco, aumentano grandemente le loro possibilità di benessere economico. Quando i figli nascono nell'ambito del matrimonio e hanno un padre e una madre, le loro opportunità e le probabilità di una migliore occupazione aumentano molto. E quando le famiglie lavorano e giocano insieme, i quartieri e le comunità fioriscono, l'economia migliora e sono necessari meno interventi costosi di assistenza pubblica. La cattiva notizia è che il fallimento della famiglia sta causando una serie di malattie sociali ed economiche. Ma la buona notizia è che, come qualsiasi causa ed effetto, queste malattie sono reversibili se ciò che le causa viene cambiato. Le iniquità vengono risolte vivendo secondo i principi e i valori corretti. Fratelli e sorelle, la causa più importante della nostra vita è la nostra famiglia. Se ci dedichiamo a questa causa, miglioreremo ogni altro aspetto della nostra vita e diventeremo, come popolo e come Chiesa, un esempio e un faro per tutti gli altri popoli della terra. Ma non è facile. In un mondo in cui i cuori sono rivolti in molte direzioni e l'intero pianeta sembra essere in costante movimento e cambia ad un ritmo mai immaginato prima, nulla rimane uguale a lungo. Stili, tendenze, mode, correttezza politica e persino la percezione di giusto e sbagliato cambiano. Come aveva predetto il profeta Isaia, il male è detto bene e il bene è detto male. Questa divisione spirituale diventa sempre più grande in quanto il male diventa sempre più ingannevole e sottile e attira le persone come un oscuro magnete. Proprio come la verità e la luce del Vangelo attraggono gli onesti di cuore e le persone onorevoli della terra che ricercano ciò che è morale e giusto. Possiamo essere relativamente pochi di numero, ma come membri di questa Chiesa possiamo colmare questi divari crescenti. Conosciamo il potere del servizio cristiano che unisce i figli di Dio a prescindere dalla situazione spirituale o economica. Un anno fa la prima presidenza ci ha invitato a partecipare ad un giorno di servizio per celebrare i 75 anni del programma di benessere, che aiuta le persone a diventare maggiormente autosufficienti. Milioni di ore sono state donate dai nostri fedeli in tutto il mondo. La Chiesa è un'ancora in questo mare tempestoso. In queste acque agitate dal cambiamento e dalla divisione, è un faro per coloro che danno valore alla rettitudine e la cercano. Il Signore usa questa Chiesa come strumento per attirare i suoi figli in tutto il mondo verso la protezione del suo Vangelo. Anche lo spirito di Elia, che non ha frontiere, è un grande potere nei propositi del Signore per il destino eterno dei suoi figli. Usando le parole di Malachia, lo Spirito Santo riconduce il cuore dei padri verso i figlioli e il cuore dei figlioli verso i padri. La Chiesa è un esempio nel far cambiare i cuori, è un catalizzatore per il bene del mondo. Tra i membri della Chiesa che sono sposati nel Tempio e che frequentano con regolarità le riunioni domenicali, il tasso di divorzi è molto minore di quello del mondo e le famiglie rimangono unite e hanno una comunicazione migliore. La salute delle nostre famiglie è migliore e viviamo diversi anni in più della media. Contribuiamo con maggiori risorse finanziarie e di servizio pro capite a favore dei bisognosi e siamo più propensi a ricercare un'istruzione più elevata. Faccio presente tutto questo non per vantarci, ma per attestare che la vita è migliore e molto più felice quando i cuori si volgono alla famiglia e quando le famiglie vivono nella luce del Vangelo di Cristo. Che cosa possiamo fare quindi per non perderci? Prima di tutto suggerisco di porre delle priorità. Mettete tutto ciò che fate fuori casa in subordinazione e al servizio di ciò che accade nella casa. Ricordate il consiglio del presidente Harold B. Lee che il lavoro più importante che saremo mai chiamati a fare sarà svolto entro le pareti della nostra casa. Nessun successo, come dice il presidente McKay, può compensare il fallimento nella casa. Organizzate la vostra vita personale in modo da avere tempo per la preghiera, le scritture e le attività familiari. Assegnate ai vostri figli dei compiti nella casa, che insegnino loro come lavorare. Insegnate loro che vivere il Vangelo li allontanerà dalle oscenità, dalla promiscuità e dalla violenza di internet, dei mass media e dei videogame. Non si perderanno e saranno preparati per gestire le responsabilità che verranno date loro. Secondo, dobbiamo fare le cose nel giusto ordine. Prima il matrimonio e poi la famiglia. Troppi nel mondo hanno dimenticato quest'ordine naturale delle cose e pensano di poterlo cambiare o addirittura invertire. Eliminate tutte le paure con la fede. Abbiate fiducia nel potere del Signore di guidarvi. Per voi che non siete ancora sposati, ponete grande attenzione nel trovare il vostro compagno eterno. Giovani uomini, ricordate un'altra cosa che ha detto il presidente Joseph F. Smith. Il celibato dà alla mente superficiale l'idea che sia desiderabile perché comporta meno responsabilità. È la vera colpa è dei ragazzi. L'età li porta lontani dai sentieri del dovere e della responsabilità. Le sorelle sono le vittime. Loro si sposerebbero, se potessero, e accetterebbero volentieri le responsabilità della vita familiare. E per le ragazze, aggiungo che voi pure non dovete perdere di vista questa responsabilità. Nessuna carriera può portarvi una maggior soddisfazione che crescere una famiglia. E quando avrete la mia età, ve ne renderete ancora di più conto. Terzo, mariti e mogli, dovete essere soci alla pari nel matrimonio. Leggete spesso e cercate di comprendere il proclama sulla famiglia e mettetelo in pratica. Evitate il dominio ingiusto di qualsiasi tipo. Nessuno è padrone di un coniuge o dei figli. Dio è il padre di tutti noi e ci ha concesso l'onore di una famiglia che prima era solo sua, per aiutarci a diventare più simili a Lui. quali suoi figli dobbiamo imparare a casa ad amare Dio e a sapere che possiamo rivolgerci a Lui per l'aiuto di cui abbiamo bisogno. Tutti, sposati o single, possono essere felici e d'aiuto all'interno di qualsiasi famiglia di cui si faccia parte. E infine, usate le risorse per la famiglia della Chiesa. Nel crescere i figli, le famiglie possono attingere all'aiuto del rione. Sostenete e lavorate insieme ai dirigenti del sacerdozio e delle organizzazioni ausiliarie per trarre pieno vantaggio dai programmi della Chiesa per i giovani e per la famiglia. Ricordate un'altra frase ispirata del presidente Lee: la Chiesa è l'intelaiatura con la quale costruiamo le famiglie eterne. Se per qualche motivo voi, singolarmente o come famiglia, avete smarrito il sentiero, dovete solo mettere in pratica gli insegnamenti del Salvatore riportati in Luca, capitolo 15, per correggere il vostro corso. Qui il Signore parla dell'impegno di un pastore nel cercare la pecorella smarrita, di una donna nel cercare la moneta perduta e del benvenuto ricevuto dal figliol prodigo quando torna a casa. Perché Gesù ha insegnato queste parabole. Voleva che sapessimo che nessuno di noi sarà mai tanto perso da non poter mai più ritrovare la via, grazie alla sua espiazione e ai suoi insegnamenti. Se cercate di vivere il Vangelo e la dottrina di Cristo, lo Spirito Santo guiderà voi e la vostra famiglia. Avrete un GPS spirituale che vi dirà sempre dove siete e dove state andando. Rendo testimonianza che il Redentore dell'umanità, risorto, ama tutti noi e ci ha promesso che, se lo seguiamo, ci riporterà salvi alla presenza del Padre Celeste. Questa è la mia testimonianza, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Come tutti i bravi genitori, i miei desideravano un futuro radioso per i suoi figli. Mio padre non era un membro. E per una serie di motivi, i miei genitori decisero che io, i miei fratelli e le mie sorelle dovessimo lasciare le Samoa americane per recarci negli Stati Uniti a studiare. La decisione di separarsi da noi fu difficile per i miei genitori. Sapevano che le nuove circostanze ci avrebbero portato sfide sconosciute. Tuttavia, con fede e determinazione, andarono avanti col loro progetto. Avendo ricevuto un'educazione da membro della Chiesa, mia madre conosceva principi del digiuno e della preghiera ed entrambi i miei genitori sentivano di avere bisogno delle benedizioni del cielo per aiutare i loro figli. Così cominciarono a dedicare un giorno alla settimana alla preghiera e al digiuno. La loro visione era di preparare i figli per un futuro radioso. Agirono in base a questa visione ed esercitarono la fede ricercando le benedizioni del Signore. Grazie al digiuno e alla preghiera ricevettero rassicurazione, conforto e pace. Tutto sarebbe andato bene. Tra le difficoltà della nostra vita, come facciamo noi ad ottenere la visione necessaria per fare quelle cose che ci avvicineranno al Salvatore? Parlando di visione, il libro dei Proverbi insegna la seguente verità: quando non c'è visione, il popolo è senza freno. Se dobbiamo prosperare invece che perire, dobbiamo ottenere una visione di noi stessi che corrisponda a quella del Salvatore. Il Salvatore vide più in quegli umili pescatori che chiamò a seguirlo di quanto essi videro in se stessi. Ebbe una visione di ciò che potevano diventare. Egli conosceva la loro bontà e il loro potenziale, si mise all'opera per chiamarli. All'inizio non avevano esperienza, ma seguendolo videro il loro esempio, vennero a contatto con i suoi insegnamenti e diventarono suoi discepoli. Ci fu un momento in cui alcuni discepoli si allontanavano da lui perché ciò che avevano sentito era troppo duro per loro. Sapendo che anche altri avrebbero potuto farlo, Gesù chiese ai dodici: non ve ne volete andare anche voi? La risposta di Pietro è il riflesso del suo cambiamento e della visione che aveva acquisito su chi fosse il Salvatore. Signore, a chi ce ne andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, rispose. Con questa visione i discepoli fedeli e devoti riuscirono a compiere cose difficili mentre viaggiavano per predicare il Vangelo e istituire la Chiesa dopo la dipartita del Salvatore. Alla fine, alcuni di loro fecero il sacrificio supremo in nome della propria testimonianza. Nelle Scritture ci sono altri esempi di persone che hanno ottenuto la visione del Vangelo e poi si sono date da fare per agire in base ad essa. Il profeta Alma ottenne una prospettiva ascoltando Abinadi che con audacia insegnava e portava testimonianza dinanzi a re Noè. Egli agì in base agli insegnamenti di Abinadi e si adoperò per insegnare ciò che aveva imparato, battezzando chi credette alle sue parole. Mentre perseguitava i santi, l'apostolo Paolo fu convertito sulla strada di Damasco e poi agì insegnando e testimoniando di Cristo. Oggi molti giovani e coppie adulte hanno risposto alla chiamata di Dio, di un profeta di Dio, ed hanno svolto una missione. Con fede e coraggio lasciano le proprie case e tutto ciò che è loro familiare, per la fede che hanno nell'opera che possono svolgere come missionari. Agendo in base alle visioni che hanno del servizio, benedicono la vita di molti e cambiano la loro vita. Nell'ultima conferenza generale, il profeta Monson ci ha ringraziati per il servizio che rendiamo gli uni agli altri e ci ha ricordato la responsabilità che abbiamo di essere le mani di Dio nel benedire i suoi figli qui sulla terra. L'adempimento di questo incarico è stato incoraggiante perché i membri della Chiesa hanno agito in base a questa visione. Prima che il Salvatore se ne andasse, sapendo che avremmo avuto bisogno di aiuto, disse: non vi lascerò orfani. Egli insegnò ai suoi discepoli: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Si tratta dello stesso Spirito Santo che può darci potere e motivarci a fare ciò che il Salvatore e i nostri profeti, apostoli moderni, insegnano. Quando traduciamo in azione gli insegnamenti dei dirigenti, otteniamo una comprensione più profonda della visione che il Salvatore ha per noi. Per tutta la conferenza abbiamo ricevuto consigli ispirati da profeti ed apostoli. Studiate i loro insegnamenti e meditateli mentre cercate l'aiuto dello Spirito per ottenere una visione di questi insegnamenti nella vostra vita. Con quella visione esercitate la vostra fede, agendo in base ai loro consigli. Scrutate le Scritture con la mente disposta a ricevere ulteriore luce e conoscenza dal loro messaggio per voi. Meditatele e permettete loro di ispirarvi. Poi agite in base all'ispirazione. Come abbiamo imparato in famiglia, agiamo quando digiuniamo e preghiamo. Alma parlò del digiuno e della preghiera come un mezzo per ricevere una certezza quando disse: ho digiunato e pregato molti giorni per poter conoscere queste cose da me. Anche noi possiamo sapere come far fronte alle difficoltà della vita grazie al digiuno e alla preghiera. Nella nostra vita affrontiamo delle esperienze dure che possono diminuire la nostra visione e la fede per fare ciò che dovremmo. Siamo così impegnati che spesso ci sentiamo sopraffatti e incapaci di fare di più. Sebbene ognuno di noi sia diverso, suggerisco di concentrare la nostra visione sul Salvatore e i suoi insegnamenti. Cosa vide egli in Pietro, Giacomo e Giovanni e negli altri apostoli che lo spinse ad agire per invitarli a seguirlo? Come per loro, il Salvatore ha una visione grandiosa di ciò che noi possiamo diventare. Ci vorranno la stessa fede e lo stesso coraggio dei primi apostoli per poterci riconcentrare sulle cose che contano di più e che possono portare felicità e duratura e gioia e grande gioia. Quando studiamo la vita del Salvatore e i suoi insegnamenti, lo vediamo in mezzo ad altre persone che insegna, prega, edifica e guarisce. Quando lo emuliamo e facciamo ciò che lo vediamo compiere, cominciamo ad avere la visione di quello che possiamo diventare. Grazie all'aiuto dello Spirito Santo sarete benedetti con il discernimento per fare ancora più del bene. Inizieranno ad arrivare dei cambiamenti e voi stabilirete un ordine diverso nella vostra vita che benedirà voi e la vostra famiglia. Durante il suo ministero fra i nefiti, il Salvatore domandò: che sorta di uomini dovreste essere? Lui stesso rispose: così come sono io. Abbiamo bisogno del suo aiuto per diventare come lui, ed egli ci ha mostrato la via. Perciò chiedete e riceverete, bussate e vi sarà aperto, poiché colui che chiede riceve, chi bussa sarà aperto. So che quando Vediamo noi stessi come ci vede il Salvatore e agiamo in base a quella visione. La nostra vita viene benedetta in modi inaspettati. Grazie alla visione dei miei genitori, non solo sono stato benedetto nelle mie esperienze scolastiche, ma sono stato posto in circostanze in cui ho trovato ed abbracciato il Vangelo. Cosa ancora più importante, ho imparato cosa siano dei genitori bravi e fedeli. In parole povere, la mia vita è cambiata per sempre. Proprio come una visione ha ispirato i miei genitori a digiunare e pregare per il benessere dei loro figli e come i primi apostoli furono spinti da una visione che avevano a seguire il Salvatore. Fratelli e sorelle, siamo un popolo con una storia di visioni e con la fede e il coraggio per passare all'azione. Guardate dove siamo arrivati, le benedizioni che abbiamo ricevuto. Credete che Egli possa benedirvi con la visione e il coraggio di agire. Vi porto a me testimonianza del Salvatore e che Egli desidera che torniamo a Lui. Per farlo dobbiamo avere la fede di agire e seguirlo e divenire come Lui. Durante la vostra vita, Egli ci tiene per mano e ci rivolge questo invito. Prendete su di voi il mio giogo ed imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Proprio come vide un grande potenziale nei suoi primi discepoli, il Salvatore vede lo stesso in noi. Cerchiamo di vedere noi stessi nel modo in cui ci vede il Salvatore. Prego che riceveremo questa visione insieme alla fede e al coraggio, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation will now join in singing
Il coro e la congregazione canteranno ora O Speranza di Israele. Dopo il canto ascolteremo gli anziani Larry Y. Wilson, David F. Evans, Paul B. Piper, dei 70. Dopo seguirà l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli.
This is the 182nd Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
Circa un mese dopo esserci sposati, io e mia moglie stavamo facendo un lungo viaggio in macchina. Guidava lei mentre io cercavo di rilassarmi. Dico cercavo perché quell'autostrada era famosa per i frequenti controlli sulla velocità e mia moglie a quei tempi aveva una leggera tendenza a spingere sull'acceleratore. Stai andando troppo veloce, rallenta, le dissi. La mia neosposa pensò, guido da circa 10 anni e a parte il mio istruttore di guida, nessuno mi ha mai detto come guidare. Rispose dunque, chi ti dà il diritto di dirmi come devo guidare? Francamente la sua domanda mi colse impreparato. Così nel tentativo di dimostrare di essere un buon marito dissi, non so, per il fatto che sono tuo marito e che ho il sacerdozio. Fratelli, ecco un consiglio. Se vi trovaste mai nella stessa situazione, ricordate che non è la risposta giusta. Sono comunque felice di poter dire che non ho mai più fatto lo stesso errore. Dottrina Alleanze spiega che il diritto di usare il sacerdozio nella casa o in qualsiasi altro luogo è direttamente collegato alla rettitudine della vostra vita. I poteri del cielo non possono essere controllati né adoperati se non in base ai principi della rettitudine. Poco più avanti afferma che perdiamo questo potere quando esercitiamo controllo o dominio o coercizione sull'anima degli altri con un qualsiasi grado di ingiustizia. Questo passo dice che dobbiamo dirigere in base ai principi della rettitudine. Tali principi si applicano a tutti i dirigenti della Chiesa, così come a tutti i padri e a tutte le madri. Perdiamo il nostro diritto ad avere lo Spirito del Signore e qualunque autorità riceviamo da Dio quando esercitiamo controllo su un'altra persona in maniera ingiusta. Potremmo pensare che metodi come questi sono per il bene della persona controllata, ma ogni volta che cerchiamo di costringere alla rettitudine qualcuno che potrebbe e dovrebbe esercitare il proprio arbitrio morale, agiamo con ingiustizia. Quando è necessario porre dei limiti fermi a un'altra persona, devono sempre essere amministrati con amorevole pazienza e in un modo che insegni i principi eterni. Non possiamo forzare gli altri a fare la cosa giusta. Le scritture chiariscono che non è il modo che usa Dio. La coercizione provoca il risentimento, trasmette diffidenza e fa sentire incapaci. Si distruggono delle opportunità di apprendimento quando chi ha il controllo presume con orgoglio di avere tutte le risposte giuste per gli altri. Le scritture dicono che è nella natura e nella disposizione di quasi tutti gli uomini di esercitare tale dominio ingiusto. Quindi dovremmo sapere che è una trappola in cui possiamo cadere facilmente. Anche le donne possono esercitare un dominio ingiusto, sebbene le scritture individuino il problema soprattutto negli uomini. Il dominio ingiusto è spesso accompagnato dalla critica e dal rifiuto di approvazione o amore. I più deboli sentono di non riuscire mai a soddisfare dirigenti o genitori del genere e non si sentono mai all'altezza. I genitori saggi devono saper valutare quando i figli sono pronti a esercitare il proprio libero arbitrio. Se si tengono per sé tutto il potere decisionale e lo considerano un proprio diritto, limitano seriamente la crescita e lo sviluppo dei figli. I figli sono in casa nostra per un periodo di tempo limitato. Se aspettiamo che se ne vadano per passare loro le briglie del loro arbitrio morale, abbiamo aspettato troppo a lungo. Non svilupperanno improvvisamente la capacità di prendere decisioni sagge se non sono mai stati liberi di prendere decisioni importanti quando erano ancora con noi. Figli così spesso si ribellano a una tale coercizione o sono menomati dalla loro incapacità di prendere decisioni. I genitori saggi preparano i figli a farcela senza di loro. Man mano che i figli acquisiscono la maturità spirituale per esercitare il proprio arbitrio in modo adeguato, i genitori forniscono loro opportunità di crescita.
E questo significa che i figli a volte faranno degli errori e impareranno da questi. La nostra famiglia ha avuto un'esperienza che ci ha insegnato come aiutare i figli a sviluppare la propria abilità di fare delle scelte. Nostra figlia Mary era una stella emergente del calcio. Un anno la sua squadra continuò a vincere finché non arrivò alla partita più importante del campionato, che avrebbe dovuto tenersi di domenica. Giunta ormai all'adolescenza, a Mary era stato insegnato che la domenica è un giorno di riposo e di rigenerazione spirituale, non di divertimento. Ma lei sentiva la pressione degli allenatori e delle compagne che volevano che giocasse, così come il desiderio di non deludere la squadra. Ci chiese cosa dovesse fare. Mia moglie ed io avremmo potuto facilmente prendere questa decisione al suo posto. Tuttavia, dopo averci pensato e pregato, decidemmo che in questo caso nostra figlia era pronta ad assumersi la responsabilità spirituale della sua decisione. Leggiamo insieme a lei le scritture e incoraggiamo Mary a pregare e a riflettere. Dopo alcuni giorni ci annunciò la sua decisione. Avrebbe giocato di domenica. Cosa dovevamo fare? Dopo aver parlato ancora ed essere stati rassicurati dallo Spirito, facemmo come promesso e le permettemmo di portare avanti la sua scelta di giocare. Alla fine della partita, Mary raggiunse lentamente la mamma che l'aspettava. Mamma, disse, mi sono sentita malissimo. Non voglio mai più sentirmi così. Non giocherò mai più una partita di domenica. E non lo fece. Mary aveva interiorizzato il principio dell'osservanza della domenica. Se l'avessimo obbligata a non giocare, l'avremmo privata di un'importante e preziosa occasione di apprendimento con lo Spirito. Come potete vedere, aiutare i figli a esercitare l'arbitro in modo adeguato richiede che insegniamo loro a pregare e a ricevere risposta. Bisogna anche insegnare il valore e lo scopo dell'obbedienza, così come di tutti gli altri principi fondamentali del Vangelo. Nel crescere la nostra famiglia, abbiamo deciso che il nostro obiettivo più importante era quello di aiutare i figli a stabilire un contatto personale col cielo. Sapevamo che alla fine sarebbero dipesi dal Signore, non da noi. Brigham Young disse, se dovessi fare una classifica di tutti i doveri che competono ai figli degli uomini, metterei come primo e più importante dovere quello di rivolgerci al Signore nostro Dio finché non avremo aperto la via della comunicazione dal cielo alla terra, da Dio alla nostra anima. In altre occasioni, Mary aveva già ricevuto risposta alle sue preghiere. Quindi confidavamo che nostra figlia stesse aprendo questa via di comunicazione col cielo. E così ella imparò qualcosa di positivo dalla sua esperienza e fu preparata a prendere decisioni migliori in futuro. Senza questo legame con lo Spirito, sia i figli che i genitori potrebbero razionalizzare qualsiasi cattiva decisione nel nome dell'esercizio del proprio arbitrio. La promessa dalle scritture è che coloro che sono saggi e hanno preso lo Spirito Santo come guida non vengono ingannati. Un altro tragico effetto collaterale del dominio ingiusto può essere la perdita di fiducia nell'amore di Dio. Ho conosciuto alcune persone che sono state soggette a dirigenti o genitori esigenti e dispotici, e per loro è stato difficile sentire il grande amore del Padre Celeste che li avrebbe sostenuti e motivati lungo il cammino della rettitudine. Se vogliamo aiutare coloro che sono sotto la nostra responsabilità a stabilire questo importantissimo legame col cielo, dobbiamo essere il tipo di genitori dirigenti descritto in Dottrina e Alleanze 121. Dobbiamo agire per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto. Il presidente Eyring ha detto, di tutto l'aiuto che potremo fornire a questi ragazzi, il più grande sarà far loro sentire la nostra fiducia, che si trovano sul sentiero che porta a Dio e che possono farcela. Nel riflettere sui principi che dovrebbero guidarci in chiesa e a casa, lasciate che concluda con un esempio tratto dalla biografia del presidente Monson. Ann Dibb, la figlia dei Monson, dice che ancora oggi, quando si presenta alla porta della casa in cui è cresciuta, suo padre le dice, «Guarda chi c'è! Non siamo contenti? Non è bellissima?» Aggiunge lei, «I miei genitori mi fanno sempre dei complimenti, non importa quale sia il mio aspetto o cosa abbia fatto. Quando vado a far loro visita, so che ricevo amore e complimenti. Mi fanno sentire la benvenuta». sono a casa. Fratelli e sorelle, questo è il metodo del Signore. Anche se in passato siete stati maltrattati, so che il Signore vuole che veniate a Lui. Tutti sono amati, tutti sono benvenuti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Durante questa conferenza, molti si sono chiesti: che posso fare per aiutare a stabilire la Chiesa del Signore e assistere a una vera crescita dove vivo? La nostra opera più importante è all'interno della nostra casa e della nostra famiglia. È nella famiglia che stabiliamo la Chiesa e avviene la vera crescita. Dobbiamo insegnare ai nostri figli i principi del Vangelo. Dobbiamo aiutarli ad avere fede in Gesù Cristo e prepararli per il battesimo che ha luogo quando hanno 8 anni. Dobbiamo essere fedeli così che vedano il nostro amore per il Signore e la Sua Chiesa. Questo li aiuterà a provare gioia nei comandamenti, felicità nella famiglia e gratitudine nel servizio. Nelle nostre case dobbiamo seguire lo schema indicato da Nefi quando disse: parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo di Cristo e scriviamo secondo le nostre profezie, affinché i nostri figli possano sapere a quale fonte possono rivolgersi per la remissione dei loro peccati. Lavoriamo per portare queste benedizioni ai nostri figli, andando in chiesa con loro, facendo la serata familiare e leggendo insieme le Scritture. Possiamo pregare quotidianamente con la nostra famiglia, accettare chiamate, visitare gli infermi e far capire ai nostri figli che li amiamo e amiamo il Padre Celeste, suo Figlio e la loro Chiesa. Parliamo e profetizziamo di Cristo quando teniamo una lezione alla serata familiare o esprimiamo il nostro amore a un figlio e la nostra testimonianza del Vangelo. Possiamo scrivere di Cristo scrivendo lettere a missionari che stanno servendo, figli nell'esercito. Coloro che amiamo ricevono benedizioni grazie alle lettere che scriviamo. Le lettere non sono solo veloci email. Le vere lettere danno qualcosa di tangibile che può essere preso e portato nel cuore. Aiutiamo i nostri figli a confidare nell'espiazione del Salvatore e a conoscere il perdono del Padre Celeste, mostrando amore e perdono a nostra volta. Il nostro amore e perdono avvicinano i nostri figli a noi e promuovono la loro fede, poiché sapranno che il Padre Celeste li ama e li perdonerà se si pentono e sforzano di essere migliori. Avranno fiducia in questa verità, avendo vissuto la stessa cosa con i loro genitori. Oltre a ciò che possiamo fare in famiglia, Nefi insegnò che lavoriamo con diligenza per persuadere i nostri fratelli a credere in Cristo e riconciliarsi con Dio. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ognuno di noi ha la benedizione e responsabilità di condividere il Vangelo. Alcuni di coloro che hanno bisogno del Vangelo non sono ancora membri della Chiesa. Alcuni erano una volta tra noi, ma necessitano di provare di nuovo la gioia che hanno sentito quando hanno abbracciato il Vangelo in precedenza nella loro vita. Il Signore ama sia chi non ha mai avuto il Vangelo che chi ritorna da Lui. Da Lui e da noi non c'è differenza. Questa è un'unica opera. È il valore delle anime, al di là della loro condizione, che è importante per il Padre Celeste, per suo Figlio e per noi. L'opera del Padre Celeste e suo Figlio è di far avverare l'immortalità e la vita eterna di tutti i suoi figli, indipendentemente dalle circostanze attuali. La nostra benedizione è quella di dare un contributo a quest'opera. Il Presidente Monson ha spiegato come possiamo contribuire, dicendo: le nostre esperienze missionarie devono essere costanti. Non basta guardare, ripensando alle esperienze avute. Per sentirsi soddisfatti bisogna continuare a condividere naturalmente il Vangelo. L'opera di condividere il Vangelo con chi abbiamo nel cuore e amiamo sarà la gioia della nostra vita. Vi racconto 2 esperienze a riguardo. Dave Orchard è cresciuto a Salt Lake City. La maggioranza dei suoi amici erano membri della Chiesa. Avevano una grande influenza su di lui e i dirigenti della Chiesa nel suo quartiere lo invitavano spesso alle attività. Non si unì alla Chiesa allora, ma gli anni della sua giovinezza furono benedetti con l'influenza di buoni amici e attività della Chiesa. Poi andò all'università, si trasferì altrove e gran parte dei suoi amici partirono in missione. Gli mancava la loro influenza nella sua vita. Uno degli amici di Dave era ancora a casa. Questo amico si incontrava settimanalmente col vescovo per mettere ordine nella sua vita e servire come missionario. Lui e Dave sono diventati coinquilini e in modo naturale hanno parlato del perché non fosse in missione e si incontrasse spesso col vescovo. L'amico ha espresso gratitudine per il vescovo e l'opportunità di pentirsi e servire. Poi ha chiesto a Dave se volesse venire all'intervista successiva. Che invito, ma nel contesto della loro amicizia è stato sia naturale che normale. Dave ha accettato e presto anche lui ha iniziato a vedersi col vescovo, fino a decidere di incontrare i missionari. Ha ricevuto una testimonianza del Vangelo e fissato una data battesimale. Dave è stato battezzato dal suo vescovo e un anno dopo Dave Orchard e Catherine Evans si sono sposati nel Tempio. Hanno 5 bellissimi figli. Catherine è mia sorella minore. Sarò per sempre grato a questo buon amico che insieme a un buon vescovo ha portato Dave nella chiesa. Parlando della sua conversione, Dave ha fatto la domanda: quindi ne è valsa la pena? Tutti gli sforzi dei miei amici, dei dirigenti, dei giovani e del mio vescovo negli anni sono valsi la pena per far battezzare un solo ragazzo? Indicando Catherine e i suoi 5 figli, ha detto: beh, almeno per mia moglie e i nostri 5 figli, la risposta è sì. Ogni volta che si condivide il Vangelo, non si tratta mai di un solo ragazzo. Ogni conversione o quando qualcuno torna al Signore è una famiglia che è salvata. Crescendo, i figli di Dave e Catherine hanno abbracciato il Vangelo. Una figlia e 2 figli hanno servito missioni e uno ha appena ricevuto la chiamata per la missione di Alpine in lingua tedesca. I 2 più grandi si sono sposati al Tempio e la più giovane va a scuola, fedele in ogni senso. Ne è valsa la pena? Oh, sì che ne è valsa. La sorella Aileen Waite ha partecipato alla conferenza di Palo in cui Dave Orchard ha raccontato l'esperienza della sua conversione. Nel corso della conferenza, tutto ciò a cui pensava era la sua famiglia e particolarmente sua sorella Michelle, da tempo lontana dalla Chiesa. Michelle era divorziata e cercava di allevare 4 figli. Aileen si è sentita spinta a mandarle una copia del libro dell'anziano Ballard, La nostra ricerca della felicità, accompagnata dalla sua testimonianza. La stessa settimana, un'altra amica ha detto a Aileen che anche lei aveva sentito di dover contattare Michelle. Questa amica ha scritto a Michelle un bigliettino in cui condivideva la sua testimonianza ed esprimeva il suo amore. Non è interessante come spesso lo Spirito influisca su diverse persone per aiutare qualcuno nel bisogno? Dopo un po' Michelle ha chiamato Aileen ringraziandola per il libro e le disse che stava cominciando a riconoscere un vuoto spirituale nella sua vita. Aileen le ha detto di sapere che la pace che stava cercando si trovava nel Vangelo. Le ha detto che le voleva bene e che voleva che fosse felice. Michelle ha iniziato a fare dei cambiamenti. Ha conosciuto un uomo fantastico, attivo nella Chiesa. Si sono sposati e suggellati nel Tempio di Ogden. Recentemente si è battezzato suo figlio di 24 anni. Agli altri membri della famiglia di Michelle, io dico, vi invito a pregare per sapere che la Chiesa è vera. Quando saprete che tutto ciò è vero, unitevi a noi. La fine della storia non è ancora stata scritta, ma a questa meravigliosa donna e alla sua famiglia sono giunte benedizioni perché coloro che le vogliono bene hanno seguito un suggerimento e in maniera naturale hanno condiviso la loro testimonianza e l'hanno invitata a tornare in chiesa. Ho ripensato molto a queste 2 esperienze. Un giovane che si stava sforzando di mettere in ordine la sua vita ha aiutato un altro che cercava la verità. Una donna ha condiviso la sua testimonianza e la sua fede con una sorella che era lontana dalla Chiesa per 20 anni. Se chiederemo al Padre Celeste chi aiutare e prometteremo di seguire i suggerimenti che ci dà, Egli risponderà alle nostre preghiere e diverremo strumenti nelle sue mani per svolgere la sua opera. Agire con amore in base ai suggerimenti dello Spirito è l'elemento catalizzatore. Mentre ascoltavate queste storie di naturale e normale condivisione del Vangelo, molti di voi hanno avuto la stessa esperienza di Eileen Waite. Avete pensato a qualcuno che dovreste contattare per invitarlo a tornare o condividere con lui i vostri sentimenti riguardo al Vangelo di Gesù Cristo. Il mio invito è di seguire, senza indugi, questo suggerimento. Parlate a un amico o a un familiare. Fatelo in maniera naturale. Esprimete il vostro amore per loro e per il Signore. I missionari possono darvi una mano. Il mio consiglio è lo stesso che il Presidente Monson ha impartito numerose volte. Non rimandate mai un suggerimento. Se lo seguite e mettete in pratica con amore, potete vedere come il Padre Celeste usa la vostra disponibilità per compiere un miracolo nella vostra vita e nelle vite di chi amate. Fratelli e sorelle, possiamo edificare la sua Chiesa e assistere a una vera crescita se ci impegniamo a portare le benedizioni del Vangelo alla nostra famiglia e a chi amiamo. Questa è l'opera del nostro Padre Celeste e di suo Figlio. So che vivono e che rispondono alle preghiere. Se seguiremo i suggerimenti spirituali, avendo fede nella sua capacità di compiere un miracolo, i miracoli avverranno e le vite cambieranno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Circa 1500 anni prima di Cristo, un pastore fu condotto a un pruno ardente sulle pendici del monte Horeb. Quell'incontro divino diede avvio alla trasformazione di Mosè da pastore a profeta, e la sua opera passò da raduno di pecore a raduno di Israele. 1300 anni più tardi, un giovane sacerdote privilegiato alla corte di un re fu conquistato dalla testimonianza di un profeta condannato. Quell'incontro diede avvio all'evoluzione di Alma, da servo del re a servo di Dio, e le sue attenzioni passarono dalla ricerca di una condizione sociale al semplice servizio. Quasi 2000 anni dopo, un ragazzo di 14 anni andò in un bosco in cerca di una risposta ad una domanda sincera. L'incontro di Joseph Smith nel bosco fu l'inizio del percorso che lo avrebbe visto diventare profeta e la realizzare la restaurazione. La vita di Mosè e di Alma di Joseph Smith fu cambiata da incontri col Divino. Queste esperienze li rafforzarono, facendoli rimanere fedeli al Signore e alla sua opera per tutta la loro vita, nonostante una feroce opposizione e le difficili prove che ne deriveranno. Le nostre esperienze col Divino possono non essere così dirette o eclatanti, né le nostre difficoltà così sconfortanti. Tuttavia, come per i profeti, la nostra forza per perseverare con fede dipende dal fatto di riconoscere, ricordare e considerare sacre ciò che riceviamo dall'alto. Oggi, autorità, chiavi e ordinanze sono restaurate sulla Chiesa, sulla terra. Ci sono anche scritture e testimoni speciali. Coloro che cercano Dio possono ricevere il battesimo per la remissione dei peccati e la confermazione mediante l'imposizione delle mani per il battesimo del fuoco e dello Spirito Santo. Con questi doni restaurati, i nostri incontri divini riguardano per il terzo membro della divinità, lo Spirito Santo. Sento dentro me la dolce voce che sussurra la pace e mi indica la via. Scenda in noi lo Spirito tuo e ci insegni ciò che è vero, testimoni di Gesù, quali solo il Salvatore. Quando cerchiamo risposte da Dio, sentiamo la voce dolce e sommessa sussurrare al nostro spirito. Questi sentimenti, queste impressioni, sono così naturali e così lievi che possiamo trascurarli o attribuirli alla ragione o all'intuizione. Questi messaggi individuali rendono testimonianza dell'amore personale e dell'interesse di Dio per ognuno dei suoi figli e per la loro testimonianza dell'amore personale e dell'interesse di Dio per ognuno dei suoi figli e per la loro vita terrena. Riflettere giornalmente sulle impressioni che giungono dallo Spirito e trascriverle realizza il duplice scopo di aiutarci a riconoscere i nostri incontri personali col Divino e preservarne una traccia di noi stessi, della nostra posterità. Trascriverle è anche un riconoscimento formale della nostra gratitudine verso Dio, poiché in nulla l'uomo offende Dio, ovvero contro nessuno si infiamma la sua ira, se non contro coloro che non riconoscono la loro mano in ogni cosa. In riferimento a ciò che riceviamo dallo Spirito, il Signore disse: ricordatevi che ciò che viene dall'alto è sacro. Questa sua affermazione è più che un invito a ricordare, è anche una definizione e una spiegazione. La luce e la conoscenza del cielo sono sacre. Sono sacre perché il cielo ne è la fonte. Sacro significa degno di venerazione e rispetto. Classificando qualcosa come sacro, il Signore indica che ha un valore e una priorità maggiore di altre cose. Le cose sacre devono essere trattate con più attenzione, avvicinate con maggiore deferenza e considerate con più profonda riverenza. La sacralità si posiziona in alto nella gerarchia dei valori celesti. Ciò che è sacro per Dio diventa sacro per noi solo mediante l'esercizio del libero arbitrio. Ognuno deve scegliere di accettare e considerare sacro quello che Dio definisce sacro. Egli manda luce e conoscenza dal cielo, ci esorta ad accettarle e a trattarle come sacre. Ma c'è un'opposizione in tutte le cose. L'opposto di sacro è profano o secolare, ciò che è temporale o mondano. Il mondano rivaleggia costantemente con il sacro per accaparrarsi la nostra attenzione e le nostre priorità. La conoscenza delle cose secolari è essenziale nella nostra vita di tutti i giorni. Il Signore ci istruisce a ricercare il sapere e la saggezza, a studiare e imparare nei libri migliori e a familiarizzare con le lingue degli idiomi e i popoli. Quindi la scelta di preferire il sacro al secolare è una scelta di relativa priorità, non di esclusività. È bene essere dotti se si dà ascolto ai consigli di Dio. La battaglia per la priorità tra il sacro e il secolare può essere semplificata dall'esperienza di Mosè presso il pruno ardente. Lì Mosè ricevette da Geova la sua sacra chiamata a liberare i figlioli di Israele dalla schiavitù. Tuttavia, inizialmente la sua conoscenza secolare del potere d'Egitto e del faraone lo fece dubitare. Alla fine, però, Mosè esercitò la fede nelle parole del Signore, sottomettendo la sua conoscenza secolare e confidando nel sacro. Tale fiducia gli fornì il potere per superare le prove temporali e condurre Israele fuori dall'Egitto. Dopo essere scappato dall'esercito di Noè, per poi ritrovarsi schiavo nelle mani di Amulon, Alma avrebbe potuto dubitare della testimonianza spirituale ricevuta mentre ascoltava Binadi. Tuttavia, confidò nel sacro e gli fu data la forza per perseverare e fuggire dai problemi momentanei. Joseph Smith si trovò di fronte a un dilemma all'inizio del processo di traduzione del Libro di Mormon. Conosceva la natura sacra delle tavole e il lavoro di traduzione. Tuttavia fu persuaso da Martin Harris a dare priorità alle preoccupazioni mondane dell'amicizia e delle finanze, andando contro le sacre istituzioni. Come conseguenza, il manoscritto della traduzione andò perduto. Il Signore riprese Joseph per aver consegnato ciò che era sacro alla malvagità e lo privò per un periodo delle tavole e del dono di tradurre. Quando le priorità di Joseph furono rimesse in ordine, le cose sacre furono restituite e il lavoro proseguì. Il Libro di Mormon dà altri esempi della continua difficoltà a dare la giusta priorità a ciò che è sacro. Parla di credenti la cui fede li condusse all'albero della vita per mangiare il sacro frutto, l'amore di Dio. Poi i beffeggiamenti di quelli che erano nell'edificio grande e spazioso fecero sì che i credenti spostassero la loro attenzione dal sacro al secolare. In seguito i nefiti scelsero l'orgoglio e negarono lo spirito di profezia e rivelazione, beffandosi di ciò che era sacro. Persino alcuni testimoni oculari dei segni e dei miracoli relativi alla nascita del Signore scelsero di rigettare le sacre manifestazioni del cielo a favore di spiegazioni secolari. Oggi la difficoltà persiste. Le voci secolari crescono di numero e di intensità. Esse invitano i credenti a abbandonare ciò che il mondo considera irrazionale e ragionevole, poiché vediamo come in uno specchio in modo oscuro e non conosciamo il significato di tutte le cose. A volte possiamo sentirci vulnerabili e pensare di aver bisogno di maggiori rassicurazioni spirituali. In una situazione simile, il Signore disse a Oliver Cowdery: se desideri un'ulteriore testimonianza, torna con la mente alla notte in cui gridasti a me nel tuo cuore per poter conoscere la verità di queste cose. Non sussurrai pace alla tua mente a questo riguardo? Quale più grande testimonianza puoi avere che da Dio? Il Signore ha ricordato a Oliver Cowdery e a noi di rifugiarci nelle testimonianze personali già avute, quando la nostra fede è messa alla prova. Queste esperienze spirituali divine servono come ancore spirituali che ci tengono al sicuro nei momenti di prova. Non si può rigettare a piacere ciò che è sacro. Coloro che scelgono di abbandonare, anche fosse una sola cosa sacra, vanno la mente oscurata. E, a meno che non si pentano, la luce che possiedono sarà loro tolta. Senza l'ancora del sacro, si ritroveranno moralmente alla deriva di un mare secolare. Al contrario, coloro che considerano sacre le cose sacre ricevono delle promesse. Ciò che è da Dio è luce, e colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce, e quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto. Possa il Signore benedirci affinché riconosciamo, ricordiamo e consideriamo per sempre sacro ciò che abbiamo ricevuto dall'alto. Attesto che se lo faremo, avremo il potere di perseverare nelle prove e superare le difficoltà del nostro tempo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un giornalista di una grande rivista brasiliana ha studiato la Chiesa in vista di un importante articolo da pubblicare. Ha esaminato la nostra dottrina e ha visitato il centro di addestramento missionario e il centro umanitario. Ha parlato con amici della Chiesa e con altri che non erano così amichevoli. Nell'intervista avuta con me, il giornalista sembrava francamente confuso quando ha chiesto: come può qualcuno non considerarvi cristiani? Sapevo che si stava riferendo alla Chiesa, ma in qualche modo nella mente mi sono posto la domanda a livello personale, mi sono ritrovato a domandarmi: la mia vita riflette l'amore e la devozione che provo per il Salvatore? Gesù chiese ai farisei: che vi par Egli del Cristo? In ultima analisi, il nostro modo di essere discepoli non verrà giudicato da amici o nemici. Al contrario, come disse Paolo, tutti compariremo davanti al tribunale di Dio. In quel giorno, la domanda rilevante per ognuno di noi sarà: cosa pensa Cristo di me? Pur con il suo amore per tutta l'umanità, Gesù, con riprovazione, definì alcuni che gli stavano attorno ipocriti, stolti e operatori di iniquità. Con approvazione parlò di altri come figlioli del regno e la luce del mondo. Con disapprovazione definì alcuni accecati e infruttuosi. Elogiò altri per essere puri di cuore e affamati della giustizia. Lamentò che alcuni erano increduli e di questo mondo, ma stimò altri essere scelti, discepoli, amici. Così, ognuno di noi dovrebbe chiedersi: cosa pensa Cristo di me? Il presidente Monson ha descritto il nostro tempo come un'epoca che si sta allontanando da ciò che è spirituale a causa dei venti del cambiamento che ci circondano vorticosamente e della disintegrazione della fibra morale della società che prosegue davanti ai nostri occhi. È un tempo di crescente incredulità e disinteresse verso Cristo e i suoi insegnamenti. In questo scenario turbolento, gioiamo nell'essere discepoli di Gesù Cristo. Vediamo la mano del Signore tutto attorno a noi. La nostra destinazione ci è magnificamente posta innanzi. Questa è la vita eterna, pregò Gesù, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Essere un discepolo in questi ultimi giorni sarà motivo di onore per tutta l'eternità. I messaggi che abbiamo udito durante questa conferenza sono delle indicazioni fornite dal Signore nel nostro viaggio come discepoli. Se abbiamo ascoltato negli ultimi due giorni, pregando per ricevere una guida spirituale, e se studiamo e preghiamo riguardo a questi messaggi nei giorni che verranno, il Signore ci benedirà con una guida personalizzata mediante il dono dello Spirito Santo. Questi sentimenti ci portano ancora di più verso Dio, facendoci pentire, obbedire, credere e confidare. Il Salvatore risponde ai nostri atti di fede. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il mio Padre l'amerà e noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. La chiamata di Gesù, vieni e seguitami, non è solo per coloro che sono preparati a competere a delle Olimpiadi spirituali. Anzi, il discepolato non è per nulla una competizione, ma un invito esteso a tutti. Il percorso del nostro discepolato non è uno scatto lungo una pista e nemmeno una lunga maratona. È un viaggio verso un mondo più celeste che dura tutta la vita. Il suo invito è una chiamata a svolgere il dovere quotidiano. Gesù disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi seguiti. Possiamo non essere al nostro meglio ogni giorno, ma se ci sforziamo, l'invito di Gesù è pieno di incoraggiamento e speranza. Venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Ovunque voi ora vi troviate nella via del discepolo, siete sulla strada giusta, la strada che conduce alla vita eterna. Insieme possiamo sollevarci e rafforzarci nei grandi ed importanti giorni che verranno. Indipendentemente dalle difficoltà che ci assaliranno, dalle debolezze che ci limiteranno, dalle impossibilità che ci circonderanno, abbiamo fede nel Figlio di Dio, che ha dichiarato: ogni cosa è possibile a chi crede. Vorrei portare due esempi di discepolato in azione. Il primo è dalla vita del presidente Thomas S. Monson e dimostra il potere della semplice gentilezza e dell'insegnamento di Gesù: il maggiore fra voi sia vostro servitore. Circa 20 anni fa, a una conferenza generale, il presidente Monson parlò di una 12enne colpita da cancro. Raccontò del suo coraggio e della gentilezza dei suoi amici nel portarla in cima a Timpanogos Mountain. Alcuni anni fa ho conosciuto Jamie Palmer Brinton e ho ascoltato la storia da una prospettiva diversa, quella di ciò che il presidente Monson aveva fatto per lei. Jamie conobbe il presidente Monson nel marzo del 1993, un giorno dopo aver scoperto che una massa sopra il suo ginocchio destro era un tumore in rapida crescita. Con l'assistenza di suo padre, il presidente Monson impartì una benedizione del sacerdozio, promettendo che Gesù sarà alla tua destra e alla tua sinistra per sostenerti. Al momento di uscire dal suo ufficio quel giorno, disse Jamie, ho slegato un palloncino dalla mia sedia a rotelle e gliel'ho dato. C'era scritto a caratteri sgargianti: sei il migliore. In tutto il periodo della chemioterapia e di un'operazione per salvarle la gamba, il presidente Monson non la dimenticò. Jamie disse: il presidente Monson ha esemplificato cosa significa essere veri discepoli di Cristo. Mi ha sollevato dal dolore verso una speranza grande e duratura. 3 anni dopo il loro primo incontro, Jamie si ritrovò nuovamente seduta nell'ufficio del presidente Monson. Alla fine della visita, egli fece qualcosa che Jamie non dimenticherà mai. Com'è tipico della sollecitudine del presidente Monson, la sorprese con lo stesso palloncino che lei gli aveva dato 3 anni prima. Sei la migliore, diceva il palloncino. Lo aveva conservato, sapendo che sarebbe ritornata nel suo ufficio una volta guarita dal cancro. 14 anni dopo il loro primo incontro, il presidente Monson celebrò il matrimonio di Jamie Palmer e Jason Brinton nel Tempio di Salt Lake. Possiamo imparare moltissimo dal discepolato del presidente Monson. Spesso ripete alle autorità generali di ricordare questa semplice domanda: cosa farebbe Gesù? Gesù disse al capo della sinagoga: non temere, solo abbi fede. Essere discepoli significa credergli nei periodi di pace e credergli nei periodi di difficoltà, quando il nostro dolore e il nostro timore sono leniti solo dalla convinzione che Egli ci ama e mantiene le sue promesse. Recentemente ho conosciuto una famiglia che è un bellissimo esempio di come credere in Lui. Olgan e Solin Santelos di Port-au-Prince, ad Haiti, mi hanno raccontato la loro storia. Il 12 gennaio 2010, Olgan era al lavoro e Solin in chiesa quando un devastante terremoto colpì Haiti. I loro tre figli, Ganji di 5 anni, Angie di 3 anni e Gansley di 1 anno, erano a casa nel loro appartamento con un amico. Ci fu una massiccia distruzione ovunque. Come ricorderete, decine di migliaia di persone persero la vita quel gennaio ad Haiti. Olgan e Lynn corsero al loro appartamento per trovare i loro figli. Il palazzo di 3 piani dove viveva la famiglia Saint-Elos era crollato. I figli non erano riusciti, non erano usciti, e nessun soccorso si sarebbe occupato di un edificio distrutto così completamente. Olgan e Solin avevano entrambi svolto una missione a tempo pieno ed erano sposati nel Tempio. Credevano nel Salvatore e nelle sue promesse nei loro confronti. Tuttavia, i loro cuori erano addolorati e piangevano incontenibilmente. Olgan mi disse che nel momento del buio, più buio, cominciò a pregare. Padre Celeste, se è nella tua volontà e se potesse esserci anche solo uno dei miei figli vivo, per favore aiutaci. Camminava continuamente attorno all'edificio, pregando per ricevere ispirazione. I vicini cercarono di confortarlo e di aiutarlo ad accettare la perdita dei suoi figli. Olgan continuò a camminare attorno alle macerie dell'edificio crollato, sperando, pregando. Poi accadde qualcosa di miracoloso. Olgan sentì il quasi impercettibile pianto di un bebè. Era il pianto del suo bambino. Per ore i vicini scavarono freneticamente nelle macerie, mettendo a rischio la loro vita. Nel buio della notte, tra l'assordante rumore di martelli e scalpelli, i soccorritori udirono un altro suono. Smisero di dare colpi e ascoltarono. Non potevano credere a ciò che stavano sentendo. Era la voce di un bambino e stava cantando. Ganji, di 5 anni, in seguito disse che sapeva che suo padre l'avrebbe sentito se avesse cantato. Sotto il peso schiacciante del cemento che poi gli avrebbe comportato l'amputazione di un braccio, Ganji stava cantando il suo inno preferito: «Sono un figlio di Dio». Col passare delle ore, nel mezzo di oscurità, morte e disperazione di moltissimi altri preziosi figli e figlie di Dio ad Haiti, i Saint-Elos ebbero un miracolo. Ganji, Angie e Gansley furono trovati vivi sotto le macerie dell'edificio. I miracoli non sono sempre così immediati. A volte ci chiediamo perché il miracolo per il quale abbiamo pregato così intensamente non si realizzi subito. Ma se confidiamo nel Salvatore, i miracoli promessi si avvereranno. In questa vita o nella prossima, tutto sarà messo a posto. Salvatore dichiara: il vostro cuore non sia turbato, non si sgomenti. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Rendo testimonianza che se lo amate, confidate in Lui, gli credete e lo seguite, sentirete il suo amore e la sua approvazione. Chiedendovi: cosa pensa Cristo di me? Saprete di essere Suoi discepoli, Suoi amici. Mediante la Sua grazia farà per voi ciò che non potete fare per voi stessi. Attendiamo con emozione il discorso conclusivo del nostro amato profeta. Il presidente Thomas S. Monson è stato ordinato apostolo del Signore Gesù Cristo quando avevo 12 anni. Per oltre 48 anni siamo stati benedetti nel sentirlo testimoniare di Gesù Cristo. Attesto che ora è l'apostolo più anziano del Salvatore sulla terra. Un grande amore e ammirazione per i molti discepoli di Gesù Cristo che non sono membri di questa Chiesa, umilmente dichiariamo che gli angeli sono ritornati sulla terra nel nostro tempo. La Chiesa di Gesù Cristo, come era stata istituita anticamente, è stata restaurata col potere, le ordinanze e le benedizioni del cielo. Il Libro di Mormon è un altro testamento di Gesù Cristo. Attesto che Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Soffrì e morì per i nostri peccati e risuscitò il terzo giorno. Egli è risorto. In un giorno futuro ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Egli è il Cristo. In quel giorno la nostra preoccupazione non sarà: gli altri mi considerano cristiano? In quel momento i nostri occhi saranno su di Lui e la nostra anima sarà concentrata sulla domanda: cosa pensa Cristo di me? Egli vive. Di questo rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Avremo ora il privilegio, fratelli e sorelle, di ascoltare il presidente Thomas Monson, nostro amato profeta. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro chiuderà questa conferenza cantando "Bisogno di te". La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Jairo Mazzagardi, dei 70, e la conferenza si aggiornerà fra 6 mesi. Presidente Monson.
My heart is full.
Il mio cuore gioisce al termine di questa conferenza gloriosa. Siamo stati benedetti in questo edificio così pieno, dove non c'è un posto libero. Siamo stati benedetti abbondantemente nell'ascoltare i consigli e le testimonianze di coloro che ci hanno parlato. Credo che converrete con me che abbiamo sentito lo Spirito del Signore mentre il nostro cuore veniva toccato e la nostra testimonianza veniva rafforzata. Ancora una volta abbiamo goduto di ottima musica che ha reso ogni sessione della conferenza ancora più bella e ricca. Esprimo gratitudine per tutti coloro che hanno condiviso con noi i loro talenti. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno parlato e a coloro che hanno offerto le preghiere in tutte le sessioni. Ci sono tantissime persone che lavorano dietro le quinte e fanno cose poco visibili in ogni conferenza. Non sarebbe possibile tenere queste sessioni senza il loro supporto. Ringrazio anche ciascuno di loro. So che vi unite a me nell'esprimere gratitudine ai fratelli e alle sorelle che sono stati rilasciati nel corso di questa conferenza. Ci mancheranno. Il loro contributo all'opera del Signore è stato enorme e continuerà ad avere effetto sulle generazioni che verranno. Durante la conferenza abbiamo anche sostenuto con l'alzata della mano fratelli e sorelle che sono stati chiamati a nuovi incarichi. Diamo loro il benvenuto e vogliamo che sappiano che siamo entusiasti di poter lavorare con loro nella causa del Maestro. Sono stati chiamati per ispirazione dall'alto. Questa conferenza è stata trasmessa in modi innumerevoli in ogni continente, attraversando oceani e raggiungendo le persone in ogni dove. E benché siamo fisicamente lontani da molti di voi, sentiamo il vostro spirito e la vostra dedizione. E vi inviamo il nostro affetto e apprezzamento ovunque vi troviate. Siamo davvero benedetti, fratelli e sorelle, di avere nella nostra vita e nel cuore il Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Esso fornisce risposte alle grandi domande della vita. Dona significato, scopo e speranza alla nostra vita. Viviamo in tempi difficili. Vi assicuro che il Padre Celeste è cosciente delle difficoltà che affrontiamo. Egli ama ciascuno di noi e desidera benedirci e aiutarci. Mi auguro che ci rivolgiamo a Lui in preghiera, come Egli stesso ammonì quando disse: prega sempre e io riverserò il mio spirito su di te e grande sarà la tua benedizione, sì, più grande che se tu ottenessi i tesori della terra. Miei cari fratelli e sorelle, mi auguro che le vostre case siano piene di amore e gentilezza e dello Spirito del Signore. Amate la vostra famiglia. Se ci sono disaccordi o contese tra voi, vi invito a risolverli subito. Il Salvatore disse: e non vi saranno dispute fra voi, poiché in verità io vi dico che colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle contese, e incita i cuori degli uomini a contendere con ira l'uno con l'altro. Ma ecco, questa non è la mia dottrina, ma la mia dottrina è questa, che tali cose siano eliminate. Come vostro umile servo, faccio eco alle parole che il re Beniamino rivolse al suo popolo quando disse: io non vi ho comandato di pensare che io da me stesso sia più che un uomo mortale, ma io sono come voi, soggetto a ogni sorta di infermità nel corpo e nella mente. Tuttavia sono stato scelto dalla mano del Signore, sono stato custodito e preservato dal suo potere incomparabile per servirvi con tutto il potere, la mente e la forza che il Signore mi ha accordato. Miei amati fratelli e sorelle, desidero con tutto il mio cuore fare la volontà di Dio e servire Lui e voi. Ora che lasciamo questa conferenza, invoco le benedizioni del cielo su ciascuno di voi. Questo edificio è pieno. Prego che possiate tornare a casa sani e salvi. Prego che mediterete le verità che avete udito e che vi siano d'aiuto nel diventare ancora migliori di quando questa conferenza ha avuto inizio 2 giorni fa. Fino al giorno in cui ci rivedremo tra 6 mesi, invoco le benedizioni del Signore su ciascuno di voi, su ciascuno di noi, e lo faccio nel suo santo nome, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.
Caro Padre, che sei nei cieli. In questo momento ci riuniamo alla chiusura di questa meravigliosa conferenza e ci inginocchiamo davanti a te per ringraziarti per tutti gli insegnamenti che abbiamo ricevuto dai nostri profeti, veggenti e rivelatori. Adesso, Padre, mentre lasciamo questo luogo per andare in tutti i posti nel mondo, alle nostre case, ti preghiamo di benedirci e di aiutarci ad applicare nelle nostre vite tutto ciò che abbiamo imparato e di benedire le nostre famiglie e proteggere coloro che ci stanno vicini. Che tu ci voglia benedire con la protezione delle nostre case e che il tuo spirito possa dimorare con noi. Ti ringraziamo, Padre, per l'opportunità che abbiamo avuto di essere alla presenza del profeta che rappresenta il Salvatore, Gesù Cristo. E preghiamo nel suo santo nome, Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.